Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
C'è ragione chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così, modello.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni.
Seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'è una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe.
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 Il mio nome è mai più.
Saper convivere è cura, già lo so. E per questo il compromesso è la strada del mio crescere.
E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro
vivere. Vivere.
Io dico sì, dico si può. Cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro
vivere.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più.
Il mio nome è mai più,
mai più,
mai più.
Benvenuti a questa puntata numero 11 di Adesso in Onda, da Arnaldo Casali al microfono, in regia Emanuele Lombardini. è arrivata la primavera.
Manuele Lombardini, tuo nonno.
È arrivata la primavera, finalmente, no, ancora insomma fa un po' freschetto, ma insomma oggi è il 29 marzo del 2005.
Sì. Come tempo sì, ci siamo.
Il Papa sta poco bene, Giovanni Paolo II, insomma, si sta un po', le sue condizioni si stanno aggravando, speriamo che si rimetta, anche se insomma
la vedo brutta,
la situazione
eh?
Sembra piuttosto grave. Quindi questa, ovviamente, per chi ci ascolta nel futuro, sa che stiamo facendo una replica. Una replica.
Ci ascolta nel futuro, sa che stiamo
per i nostri ascoltatori che ci ascolteranno il 5 luglio del 2011, stanno capendo da quello che io dico che
siamo, sei matto,
che siamo nel 2005 in realtà.
Quindi l'anno prossimo l'Italia vincerà i mondiali, pensa.
Forse.
Chi lo sa?
Secondo me non ce la fa.
Ma secondo me sì.
Tu dici. Comunque, insomma, ecco, se abbiamo, inauguriamo questa stagione estiva come ogni anno ormai, come una vecchia tradizione di Adesso in Onda, quella di inaugurare l'estate con una replica.
Ma c'è un motivo dietro,
c'è,
a queste repliche?
Cioè,
non sai di che parlare.
No, no. Tu hai dimenticato il motivo, adesso lo rispiego visto che tu non te lo ricordi più.
Ma io sono anziano, non me posso ricordare.
Allora, noi abbiamo deciso, ovviamente già sono appunto qualche anno, che l'estate, ovviamente, come si fa? Si va in vacanza, e quindi Adesso in Onda propone il meglio delle sue sette stagioni.
Ma sarebbe banale riproporlo tout court.
Non è che è banale, è che noi dobbiamo riproporre il meglio di Adesso in Onda 2005-2011. Il problema qual è? Che mentre dal 2007 abbiamo, ovviamente siamo online, quindi abbiamo l'archivio completo delle puntate, e del 2006 almeno le migliori puntate abbiamo la registrazione, del 2005 in realtà per un motivo o per l'altro noi non abbiamo più registrazioni di quella stagione. Ma abbiamo una sola puntata registrata, una puntata e mezza, diciamo, di quella stagione, che era quella del conclave.
Ma su eBay hai provato? Forse ci sono.
no, purtroppo non ce l'abbiamo controllato. Quindi l'unico modo per poter fare le repliche della stagione, della prima stagione di Adesso in Onda, è quelle di rifarle dal vivo.
Io non, però, non c'ero all'epoca, cioè c'ero, ma non in questa trasmissione.
Esatto, infatti tu dovresti cercare di sforzarti di imitare un po' più
la voce di,
ecco, di Lombardini. Comunque, tra l'altro, per una coincidenza curiosa, questa invece è una pura coincidenza, da quando abbiamo iniziato queste repliche in diretta estive nel 2007, quindi ogni anno facciamo una replica della stagione.
Io
della,
se
prima
fossi
stagione,
in te farei però il copyright, perché se ti fregano l'idea delle repliche in diretta
guarda, ma penso che un'idea talmente idiota che non me la frega nessuno.
Chi lo sa, chi lo sa.
Fatto sta che, insomma, la cosa curiosa è che da quando l'abbiamo iniziate, appunto appena due anni dopo, quindi nel 2007, siamo andati, noi scegliendo le puntate più belle della prima stagione da rifare, in realtà siamo andati a ricostruire un pezzetto proprio di stagione, perché per un caso o per l'altro ci siamo ritrovati a fare tutte puntate dalla sesta alla decima. Prima abbiamo fatto la nona, poi abbiamo fatto l'ottava, poi abbiamo fatto la settima, quindi siamo sempre
a ritroso.
Quindi oggi non potevamo che fare l'undicesima,
la quinta. Ecco,
anche perché ci stiamo per ricollegare a questo punto alla tredicesima, che è proprio l'unica invece di cui esiste la registrazione originale.
Non ci ho capito niente, ma mi
non
fido.
Fa niente.
Andiamo.
Comunque, oggi parliamo invece del tema, insomma, la puntata del che andò in onda appunto il 29 marzo del 2005, puntata numero 11 della prima stagione di Adesso in Onda, era dedicata, come giusto che ogni tanto sia, in realtà l'abbiamo fatto anche da poco con l'ultimo numero, cioè proprio la presentazione, il motivo per cui nasce questo programma, perché ogni tanto lo ricordiamo, il direttore di Radio Tinna, Giuseppe Gentili, mi propose di fare un programma che in qualche modo leggesse, l'idea era proprio quella di leggere in radio la rivista Adesso. Poi in realtà
tu hai fatto tutto meno che,
esatto,
questo.
Esatto, ci siamo subito fatti prendere la mano, quindi in realtà spesso
le abbiamo
addirittura costruite in radio i numeri di Adesso.
E poi scritte sul giornale.
Esatto, abbiamo trascritto magari le puntate qualche volta.
Vabbè.
E oggi, che Adesso purtroppo esce soltanto una volta l'anno,
ma quando esce
quindi adesso di fatto Adesso in Onda è Adesso, perché Adesso cartaceo esce solo una volta l'anno, mentre tutte le settimane l'appuntamento è proprio su Radio TNA. Quindi
va bene.
La puntata 11 era proprio una puntata dedicata al numero allora uscito di Adesso in Onda, che presentammo nel corso di questa puntata, appunto ripeto, puntata undicesima puntata di Adesso in Onda, è il numero 34 di Adesso, appunto il numero dell'inverno 2005. Il titolo è Obiezione Nostro Onore, ed è dedicato all'obiezione di coscienza. Io ricordo subito, tra l'altro, che chi fosse interessato a leggere, noi vi faremo sentire qualche assaggio di questo numero, ma chi volesse leggerlo tutto e avercelo ancora oggi nel 2011 può trovarlo nella nostra redazione a Piazza Duomo o al Cenacolo San Marco, dove lo potrà ricevere gratuitamente questa copia di un numero che, insomma, devo dire
corposo,
molto corposo, molto denso, di cui vi offriremo qualche assaggio su un tema che sembra poco di attualità in realtà, ma in realtà lo è sempre. Perché abbiamo fatto questo numero? Ecco, voglio anche ricordare le ragioni storiche. Cosa è successo nel 2005?
Non so, c'era la foto di Piazza Tiananmen, ma Tiananmen c'era... è prima ancora.
Tiananmen è del 1989, abbiamo appunto messo questa foto perché è forse uno dei casi più clamorosi, no, delle opposizioni non violente alle armi. Sì. Non si trattava tanto di obiezioni di coscienza in quel caso, ma di una protesta, no? Gli studenti che protestavano contro il governo, ma abbiamo l'immagine proprio famosissima di questo ragazzo con una busta, quasi una busta della spesa, inerme di fronte a due carri armati addirittura. Quindi l'uomo da solo e disarmato contro addirittura un carro armato, ed è l'immagine penso più simbolica del... Tra l'altro la copertina l'abbiamo costruita, si vede questo...
mirino,
sì,
una specie di mirino.
Questa immagine si vede all'interno di un mirino, quindi come se fosse proprio questo ragazzo a sua volta...
Come se gli stessero per sparare.
Esatto. Cosa che tra l'altro effettivamente era così, quella volta ricordiamo poi morirono tanti ragazzi perché poi i carri armati spararono, non è che si limitarono a fare le foto, insomma. E quindi un'immagine sicuramente molto significativa e simbolica di quello che rappresenta l'obiezione di coscienza. Ma il motivo appunto oggi sembra poco di attualità l'obiezione di coscienza.
Beh, hanno abolito la leva obbligatoria.
E questo numero noi l'abbiamo fatto proprio nel momento in cui è stata abolita la leva obbligatoria. E una cosa...
L'ultimo a esserci caduto sono stato io, ho fatto il militare.
Tu hai fatto il militare?
Esatto.
Dunque, ecco, no, qui entriamo
nel lontano 94.
Nel 94, quindi tu hai fatto il militare perché? Perché qui, ecco, facciamo questa piccola storia, intanto ve la facciamo così dal vivo, poi la leggeremo attraverso alcuni articoli. Cosa succede? Noi abbiamo anche, tra l'altro, in questo numero un'intervista molto importante di Dario Scorza, allora il vice direttore di adesso, a Giuseppe Gozzini. Giuseppe Gozzini fu il primo obiettore di coscienza cattolico, tra l'altro credo sia scomparso da poco, il primo obiettore di coscienza cattolico in Italia. E fu proprio per Gozzini, che poi scrisse anche su Adesso di Don Mazzolari, divenne anche un collaboratore di Adesso, proprio per Gozzini Don Lorenzo Milani scrisse quello che poi divenne un libro, in realtà erano gli atti di un processo, erano lettere, ma che poi oggi è stato riunito in un libro famosissimo chiamato L'obbedienza non è più una virtù. L'obbedienza non è più una virtù, il libro celeberrimo di Don Milani nasce proprio dalla difesa che Milani fece di Gozzini, che era stato incarcerato per obiezione di coscienza, appunto fino al 62, anno in cui Gozzini, ma c'erano già stati obiettori di coscienza tra i testimoni di Geova e tra i protestanti. Nel 62 Gozzini, il primo cattolico a fare obiezione di coscienza, viene incarcerato, appunto anche, tra gli altri anche padre Balducci prese le sue difese, Don Lorenzo Milani andò addirittura, lo ricordiamo, in processo perché scrisse una lettera in cui portò la solidarietà di Gozzini, risposero una lettera che era contro a sua volta l'intervento fatto dai cappellani militari della Toscana, che avevano definito un gesto vile l'obiezione di coscienza. Per questo ci fu un processo, Don Milani fu prima assolto, poi condannato in appello, insomma fu un processo molto, molto tortuoso e fu diciamo un momento importantissimo per l'obiezione di coscienza, tanto che poi nel 69 finalmente l'Italia riconosce il diritto all'obiezione di coscienza. Riconosci il diritto all'obiezione di coscienza significa che tu non vai più in galera,
ma fai un servizio alternativo.
Attenzione però, perché tu hai appena detto che nel 1994 tu hai fatto il servizio militare.
Ma l'ho fatto mica perché sono stato obbligato, perché...
Attenzione però, tu perché l'hai fatto, diciamo, l'hai voluto fare.
Beh, insomma,
ma
così.
Ecco, vedi, ma così. E questo è molto significativo, il fatto che tu abbia aggiunto ma così non è un casuale. Perché? Perché ancora nel...
Ma se vuoi ti racconto com'è stato il mio servizio militare.
Ma innanzitutto volevo dire come ci sia arrivato al servizio militare. Perché nel 94, quando tu l'hai fatto, diciamo che il servizio militare era la norma. L'obiezione di coscienza era prevista dalla legge, appunto dal 69 era prevista. Però che cos'era? Era una benevola concessione che il Ministero della Difesa ti faceva se tu dimostravi che proprio avevi in orrore le armi.
L'allergia alla polvere da sparo.
Esatto, quasi. Cioè sostanzialmente tu dovevi dimostrare in tutti i modi allo Stato, che tu eri un non violento totale, che rifiutavi anche soltanto di toccare le armi che ti facevano paura.
Se leggi Tex Willer già non sei un obiettivo di
già non sei un obiettivo,
perché lì è pieno di sparatorie,
ma davvero nel senso che tu ai tempi appunto in quel periodo lì, se tu per esempio facevi l'obiezione di coscienza, poi non potevi avere delle armi, ma non soltanto non potevi essere un cacciatore, ma non potevi neanche fare, che ne so, scherma, capito?
Sì, certo, sì,
non
sì,
potevi
sì,
neanche avere armi per una pratica sportiva, perché tu proprio aborrivi le armi.
Aborrivo, esatto.
E il, tra l'altro, inizialmente, non so se ancora ai tempi in cui tu hai fatto il militare, ma comunque per molti anni il servizio civile durava addirittura il doppio,
no,
rispetto
non
a quello
mi pare
militare.
Di no. Forse
poi
durava,
è durato sempre
forse durava tre mesi in più.
Ecco, cioè, comunque
doppio
poi,
no, però tre mesi.
Quindi
in
siamo
più.
Partiti col doppio, mano a mano.
Sì, 15
è
mesi
diminuito.
Invece di 12. Sì.
Ecco, quindi. Il,
quindi era, scoraggiava un po',
esatto, tu venivi scoraggiato, e quindi in realtà era il servizio civile era comunque un'eccezione.
Sì, perché poi a me mi dissero: ma se domani trovi lavoro come, che ne so, guardia giurata e non puoi portare la pistola, vabbè, ho detto, vabbè, allora andiamo a fare sto servizio militare, che ne so.
Vedi? La cosa succede nel 99, anno in cui noi nel novembre del 99 facciamo il primo numero di adesso dedicato all'obiezione di coscienza. A quei tempi il titolo era La coscienza dell'obiezione, fu uno dei primi che mi inventai io, e c'era il primo piano di Giovanotti, ragazzi.
Che sempre lui di mezzo ci sta.
Perché fu importante il 99? Dopo 30 anni finalmente il servizio civile fu parificato al servizio militare, quindi non era più una concessione che ti faceva lo Stato, tu ormai l'avevi fatto.
Niente,
ma io invece, per esempio, che l'ho fatto nel 2001, io ho fatto il servizio civile, e quando io ho fatto il servizio civile nel 2001-2002 non è che l'ho fatto perché ero un pacifista e non volevo toccare le armi, semplicemente perché ho deciso che secondo me servivo in modo più utile lo Stato lavorando in una comunità psichiatrica con appunto malati di mente, piuttosto che andare a giocare a fare la guerra.
È anche molto più duro, tra l'altro.
Ma se è più duro non lo so, però sicuramente mi sembrava più utile che andare a giocare a fare la guerra, a fare il soldatino, no? Però ripeto, io ho fatto...
Se ti racconto quello che ho fatto io.
Che hai fatto?
Io giocavo a Tetris tutti i pomeriggi col computer. In ufficio stavo. Alle 4:30 uscivo, stavo a casa alle 5, stavo a Viterbo.
Ah, tra l'altro, tu l'hai fatto nel 94, ma sì, dopo il 97, infatti anche per questo mi dicevo, ma perché vai a fare l'obiezione di coscienza che poi il servizio civile lo devi fare per davvero? Quando il militare, se lo fai adesso, col fatto che c'è stato il terremoto, non ti mandano lontano, ti mandano a Terni, te stanno, stai in ufficio e non fai niente.
La sera vai a dormire a casa.
Esatto, la sera vai a dormire
che
a casa.
Si risparmiano la cena.
Del giorno non fai praticamente nulla. Quindi
io stavo lontano, stavo a Viterbo, stavo abbastanza lontano, lontano. E mi rammaricai un po' per non essere stato mandato a Orte, che era ancora più vicino.
E invece ecco, la mia generazione, col fatto che c'era stato il terremoto, saremmo stati ancora più facilitati, quindi la mia è stata comunque una scelta di coerenza, ma comunque la cosa importante era che il servizio civile diventa nel 1999 un pieno diritto del cittadino, non è più un'eccezione, e quindi non dipende
ci
più.
Ci abbiamo messo un po',
Ci abbiamo messo 30 anni.
Appunto.
Però ripeto, la cosa importante è anche che il servizio civile non dipendeva più dal Ministero della Difesa, ma dipendeva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi, ripeto, il servizio civile diventa a tutti gli effetti parificato, tu non devi più fare l'obiettore di coscienza, ma semplicemente fai una scelta, se vuoi fare il servizio militare o fare il servizio civile. Forse non a caso Francesco dopo 4 anni l'hanno abolito. Cioè,
sì.
Quando finalmente il servizio civile assume piena dignità parificata al servizio militare, viene abolita la leva obbligatoria.
Quindi se rinasco faccio il servizio civile, dai.
Nel 2005, quindi, anno in cui appunto noi usciamo con questo numero, viene abolita la leva obbligatoria. Io non so qual è l'ultima classe che ha fatto la leva obbligatoria,
dico,
perché ovviamente
so,
a quel punto poi chi aveva chi ha compiuto 18 anni, sì, fino al 2005, no, si farebbe presto il calcolo, insomma, chi ha fatto 18 anni fino al 2005 poi ha fatto la leva obbligatoria.
Quindi,
e poi dopodiché
parliamo del 78.
Ah, credo.
78.
Dopodiché sia il servizio
militare. No, 88.
88.
87.
Dopodiché servizio militare e servizio civile diventano entrambi facoltativi, e quindi oggi si può scegliere. Il servizio militare ovviamente è tutto su un reclutamento, è tutto professionale, e il servizio civile è la stessa cosa, quindi tuttora i ragazzi sotto i 26 anni, ragazzi e ragazze, perché poi nel frattempo è stato allargato ovviamente non solo,
hai voglia.
Anzi, proprio da quando non è più di leva il servizio civile
pieno
viene
di donne.
Aperto, e anche il servizio militare,
pensa che sfiga, l'ho fatto io, erano tutti maschi,
vedi? Anche io quando l'ho fatto io ancora erano tutti maschi. E quindi oggi i ragazzi possono scegliere di fare questo servizio civile, tu hai un guadagno, chiamiamolo così, un rimborso se vogliamo di 500 euro e vai e puoi fare mensili. Il servizio mensili.
A me mi davano 5.300 euro al giorno. Sì, vabbè, 5.000 magari, 5.300 lire al giorno, scusa.
Che più o meno, insomma, il rapporto credo sia quello, insomma, tutti noi, ecco, anch'io ero pagato ovviamente più o meno queste cifre, forse un po' di meno. E appunto il servizio civile lo fai in tutte le varie associazioni o cooperative che sono accreditate, quindi più o meno si fanno le cose che si facevano prima. La cooperativa con cui ho fatto il servizio civile tuttora prende ragazzi e ragazze del servizio civile, così in tante altre cose, protezione civile e tante altre, quindi è una cosa, un'esperienza che comunque io, anche se quando l'ho fatta io era una cosa completamente diversa, perché ovviamente era di leva per così dire, però io comunque mi permetto di consigliarla perché comunque è un'esperienza formativa, secondo me era molto bello. E quindi, anzi, noi infatti siamo in qualche modo, ci siamo dichiarati contrari a questa cosa, cioè il fatto che sia stato abolito la leva secondo me è stato un peccato, perché invece servire lo Stato era una cosa importante,
purché sia facoltativo tra le due opzioni.
Ma il fatto che oggi non esiste più, il motivo è che tra l'altro il servizio militare ci ha guadagnato da questo in realtà.
In che senso?
È un altro discorso. Perché adesso l'esercito è molto più forte rispetto a prima. Comunque passiamo a questo numero. Io apriamo con la rubrica delle lettere, lettere e confronti, dedicata a Giulio Vaggi. Giulio Vaggi chi era? Un uomo molto molto importante. È stato il direttore di Adesso, l'Adesso, quello
di Mazzolari, Don Mazzolari,
fondato da Mazzolari nel 49 e chiuso dopo la morte di Mazzolari proprio nel 62, l'anno dell'obbedienza, insomma, in cui inizia il calvario, diciamo, di obiezione di coscienza di Gozzini, quando era morto da 3 anni Don Primo Mazzolari. Giulio Vaggi era il braccio destro di Mazzolari ed è stato direttore di Adesso dal 1951 al 1959. Quando Mazzolari muore, Giulio Vaggi si dimette e continua a collaborare con la rivista, però chiede lui stesso che diventi direttore Mario Rossi, che era un grande personaggio del mondo cattolico progressista di quegli anni, che era già un punto di riferimento per la rivista già quando era in vita Mazzolari.
Allora,
Giulio Vaggi era ingegnere. Quando noi abbiamo dedicato nel giugno del 2004 un numero intero ad Adesso e a Don Primo Mazzolari, numero anche questo che lo potete richiedere e trovare, insomma, un numero molto molto, forse il numero più importante che abbiamo fatto, perché era quello in cui andavamo a ripercorrere le nostre origini, siamo riusciti a intervistare Giulio Vaggi, che allora aveva più di 90 anni, era vecchissimo. Io gli feci un'intervista telefonica e qualche mese dopo, appunto, in questo... Noi appunto qui siamo nel marzo del 2005, mi arriva una lettera della moglie di Giulio Vaggi, che vi leggo. Egregio signor Arnaldo Casali, ho ricevuto il numero 31 della sua bella rivista. Solo ora invio i miei ringraziamenti più sinceri per gli articoli profondi e originali, e in particolare la ringrazio per l'intervista rivolta a mio marito Giulio Vaggi, direttore di Adesso, così completa ed interessante. I miei più sinceri auguri per il suo lavoro, che seguirò con grande interesse. Anche a nome di mio marito, cordiali saluti. Giulia Vaggi. Perché ho letto questa lettera? Perché proprio mentre arrivava questa lettera in redazione, Giulio Vaggi il 28 febbraio del 2005 moriva a più di 90 anni. E quello che adesso ci leggerà Francesco è un articolo, diciamo un ricordo, che di Giulio Vaggi ha scritto Mario Pancera. Mario Pancera è stato anche lui una figura importantissima. Era un parrocchiano di Bozzolo di Don Primo Mazzolari, giovanissimo, a 20 anni è diventato un redattore di Adesso, divenne poi di fatto insieme a Giulio Vaggi il più importante animatore della rivista, il più stretto collaboratore di Don Primo Mazzolari, e la cosa importante è che poi con gli anni, a più di 40 anni di distanza, è diventato un collaboratore del nostro Adesso.
E quindi?
Di cui tuttora è collaboratore, e a lui appunto abbiamo affidato il ricordo di Giulio Vaggi, perché lui l'aveva conosciuto molto bene. Un'altra cosa voglio dire, ecco, Giulio Vaggi è stato primo direttore laico di Adesso, perché il primissimo direttore era un frate, è morto il 26 febbraio, al nostro Giulio Vaggi, appunto, al nostro Adesso aveva rilasciato un'intervista che poi è stata l'ultima intervista concessa da Giulio Vaggi, e quindi è stata anche un'intervista importante da questo punto di vista, tanto che poi ho visto che è stata ripresa su vari siti internet questa intervista. Un'altra cosa, piccolissima annotazione personale che mi ha commosso, devo dire, Francesco, questa cosa la volevo raccontare. Tempo fa, casualmente proprio, ma ti parlo di un annetto fa, non tanto, insomma, tempo fa, casualmente facendo una ricerca su internet mi sono imbattuto in un libro che era stato pubblicato integralmente online in PDF, un libro dedicato ai coniugi Vaggi, che erano stati entrambi una importantissima coppia del cattolicesimo italiano progressista degli anni 50-60. Giulia Vaggi in realtà a sua volta è morta pochi mesi dopo averci spedito questa lettera. La cosa che mi commosse è appunto che in questo libro dedicato ai coniugi Vaggi era stata pubblicata una lettera scritta da Giulia Vaggi ad un amico, non so se era lo stesso Giuseppe Cozzini addirittura, in cui lei inviava in allegato a questa lettera proprio l'intervista pubblicata su Adesso e parlava proprio di questa intervista che il nostro Adesso aveva pubblicato e dedicato a Giulia Vaggi.
Il 28 febbraio sono stato al funerale di Giulio Vaggi a Milano. Mattina fredda, neve ghiacciata, aria limpida, il sole. C'erano vecchi operai della Edison Gas a salutare il loro ingegnere ed erano passati 30 anni dall'ultimo incontro di lavoro. Mi sono rallegrato. Mi ricordava il 6 gennaio 1951, quando ho conosciuto Vaggi al convegno delle avanguardie cristiane, riunite a Modena intorno agli ideali che Don Primo Mazzolari aveva trasfuso nel quindicinale Adesso, di cui Vaggi era direttore dal 1 dicembre 1950. Giornata gelida ma di sole e dibattiti accesi. Un'avventura che avrebbe pesato molto su Mazzolari e sul suo giornale. Avevo 20 anni. Vaggi, cappotto e scarpe pesanti, aveva la severità di un montanaro. Gli piaceva la montagna. Durante la guerra era stato ufficiale d'artiglieria. Nonostante la differenza d'età, mi ha onorato della sua amicizia. Adesso nasceva a Milano sul tavolo da pranzo di casa sua, dove la redazione, lui e io, si riuniva 2 volte al mese per dare ordine alle carte che Don Primo gli aveva consegnato. Vaggi correva a bozzolo a parlare con l'arciprete, che tra l'altro, sofferente di cuore, non aveva molte possibilità di gestire tecnicamente il giornale. La moglie di Vaggi aspettava il terzo figlio. In 48 ore il giornale era pronto, stampato in una piccola tipografia su macchina piana, dove gli operai, di estrema sinistra, a poco cominciarono a vivere anche loro le nostre traversie. Il giornale è vissuto in questo andirivieni, strappando ore al sonno e alla vita familiare. Intanto era nato anche il terzo figlio, fino al 1962. Anche se dal 59, dopo la morte di Don Mazzolari, la direzione era passata a Mario Rossi, che però faceva il medico del lavoro a Lussemburgo. Anni di fervore e di passione. I Vaggi erano imparentati con i Greppi, che avevano avuto un figlio ucciso dai fascisti, medaglia d'oro della Resistenza, e il padre, sindaco socialista di Milano, aveva aperto su Adesso un dialogo per una svolta a sinistra, ma a partire dal popolo, che aveva contribuito a spaventare vescovi, DC e comunisti. Ma la data è da ricordare ugualmente. Il 28 febbraio 51, dopo che il cardinale Schuster aveva proibito a tutti i sacerdoti di collaborare ad Adesso, Vaggi indirizzò una lettera a Mazzolari. Di fronte a lui, ai lettori e alla sua coscienza, per mantenere alta la fedeltà alla Chiesa, all'impegno cristiano e alla libertà, disse che preferiva tacere e il giornale fu chiuso. Riprese pochi mesi dopo. Vaggi continuò con lo stesso fervore il suo lavoro di direttore e amico. Adesso era una cosa viva. Ecco, in quel lunedì d'inverno e di sole, il funerale di un amico come Giulio Vaggi non mi è sembrato un addio, ma un festoso ritorno, di fronte a Mazzolari, agli amici e alla coscienza. Un gioioso ritorno al padre, con la stessa fedeltà alla libertà e alla pace.
E questo era Mario Pancera, che tra l'altro è stato, appunto, ha debuttato come giornalista su Adesso e poi è diventato un importante giornalista italiano, ha collaborato con praticamente tutte le grandi testate italiane, è stato direttore di varie riviste e lo ringraziamo per la collaborazione di cui ci onora da ormai 7 anni. Entriamo nel vivo del numero, dunque.
Abbiamo pochi minuti però, Arnaldo.
Sì, leggiamo qualcosa. Allora, effetti collaterali era il titolo dell'editoriale di questo numero, non ve lo leggiamo ovviamente, ma qualche dato lo vorrei leggere. New York Times, 8 marzo 2005. Oggi i civili iracheni non devono vivere solo nel terrore dei kamikaze, ma devono aver paura anche di essere scambiati per ribelli da forze armate a cui è stato detto di sparare prima e poi chiedersi perché lo hanno fatto. Si pare appunto, tra l'altro questo numero è uscito a pochi giorni di distanza dall'omicidio di Nicola Calipari. Abbiamo un altro dato: il sergente 28enne Salvatore Marrascino, morto per un incidente il 15 marzo 2005 durante un'esercitazione al poligono, è la 28esima vittima italiana della guerra in Iraq. Poche ore prima di Nicola Calipari, il fuoco americano ha ucciso per errore un soldato bulgaro. A gennaio invece, nei pressi di Mosul, 2 civili iracheni sono stati crivellati di colpi ad un posto di blocco americano davanti agli occhi dei loro 4 bambini. Dicevamo spese militari e servizio civile. Sentite questo dato: nel 2005 il governo italiano ha destinato destinato alle spese militari quasi un milione di euro in più rispetto al 2004. Questa era stata la conseguenza del taglio del servizio militare, altro che meno. Al quale vanno aggiunti anche 1,2 milioni di un fondo speciale per le spese delle missioni militari all'estero e gli altri capitoli di spesa riguardanti il sostegno all'industria militare. Il bilancio della difesa quest'anno raggiunge la cifra record di 20.793 milioni di euro, con un incremento del 5% in termini monetari, quando nel 2004 era di 19.811 milioni di euro. La campagna Sbilanciamoci ricorda che con i 200 milioni di euro di un solo caccia Eurofighter, e l'Italia si è impegnata a costruirne 131, si coprirebbero i costi delle domande di servizio civile volontario per il 2005. Sbilanciamoci rilancia perciò la proposta del taglio del 10% delle spese militari, che corrisponde all'aumento di spesa degli ultimi 4 anni, e la destinazione dei 600 milioni per le operazioni militari in Iraq a interventi di ricostruzione del paese distrutto dalla guerra. Questo era qualche dato. Un altro piccolo dato, a parte il fatto che forse ormai si comincia a spargere la voce, qualcuno lo sa, in Italia noi abbiamo 90 bombe atomiche.
Ecco, stavo leggendo proprio quello, sai, ecco. Secondo un rapporto stilato da Hans
Christensen, abbiamo appena votato contro il nucleare, contro l'energia nucleare, ma noi abbiamo sotto il culo 90 bombe atomiche. Ecco, lo
poi,
leggiamo
questo
allora.
Nel 2005, può darsi pure che siano aumentate nel frattempo.
Lo vuoi leggere, Francesco?
Secondo il rapporto stilato da Hans Christensen, uno specialista, nelle basi americane in Europa ci sono ben 481 bombe nucleari, dislocate in Germania, Gran Bretagna, Italia, Belgio, Olanda e Turchia. In Italia ce ne sono 50 ad Aviano e oltre 40 a Ghedi Torre, in provincia di Brescia. Sono tutte del tipo indicato dal Pentagono come B-61, che non si presta a essere montato su missili, ma può essere sganciato da cacciabombardieri. Le bombe nucleari in Italia sono di 3 modelli, è inutile che li leggo, tanto sono cose tecniche. Il primo ha una potenza massima di 107 kiloton, 10 volte superiore all'atomica di Hiroshima. A quanto sembra, gli americani sarebbero propensi a togliere le bombe, ma alcuni paesi europei, in particolare il nostro, insistono per avere un ombrello nucleare. I primi giorni di marzo, parla del marzo 2005, naturalmente 6 anni fa, il sindaco di Ghedi, Anna Guarnieri, ha detto alla TV svizzera: notizie ufficiali non ce ne sono state date, però ci sono tantissime persone di Ghedi che lavorano all'interno della base, per cui le indiscrezioni ci sono, e sono ormai anni che siamo a conoscenza, anche se non ufficialmente, di questi strumenti nucleari. Dal ministero però nel 2005 non era ancora arrivata nessuna risposta a riguardo.
Terni, con i suoi 108 bombardamenti anglo-americani, è stata la città italiana più colpita dopo Cassino dalla Seconda Guerra Mondiale. La ragione di tanto accanimento da parte delle forze alleate stava nella presenza in città delle acciaierie e della fabbrica d'armi. Oggi le acciaierie, sappiamo, non navigano in acque tranquille. Tutto il sito industriale, peraltro quasi interamente in mano a multinazionali, è in crisi, ma la fabbrica d'armi esiste ancora.
Già,
anche se non è più una fabbrica.
Una specie di museo, no?
Adesso si chiama, no? Si chiama Polo per il mantenimento delle armi leggere. Noi, a dire il vero, ci sentiremo più orgogliosi di un polo per l'abolizione delle armi leggere.
Sia leggere che pesanti.
Io non so se facciamo in tempo a leggere l'intervista a Giuseppe.
Mi sa di no, un pezzetto frammentino, dai.
Se no leggiamo qualche altro dato, magari.
Io, se vuoi, non so, si posso leggere. Ho visto che parlavamo di Don Mazzolari prima, a 50 anni da Tu non uccidere, questo libro che sarebbe diventato il manifesto del pacifismo. 50 anni fa... ormai sono 56 anni fa, presumo, usciva anonimo Tu non uccidere di Don Primo Mazzolari, il libro che sarebbe diventato il manifesto del pacifismo cattolico italiano, anticipando di quasi 10 anni La Pacem in Terris, che era di Paolo VI, no, La Pacem in Terris, di Giovanni XXIII, infatti ho detto una sciocchezza. L'importante ricorrenza è dedicato nel 2005, naturalmente, il convegno annuale della Fondazione Mazzolari, si è tenuto a Modena nel mese di aprile. C'è un sito che penso sia ancora attivo, www.fondazionemazzolari.it.
Altri piccoli dati. Guido Plavan, sempre parlando di obiezioni di coscienza, cristiano valdese, soldato nella Prima Guerra Mondiale, quando il suo superiore ordinava l'attacco, usciva senza il fucile. Dopo essere stato richiamato, andò in battaglia con il fucile scarico. Quindi questo per chi dice che gli obiettori di coscienza sono dei vigliacchi. Quando ad obiettare fu Cassius Clay, grande pugile, campione dei pesi massimi, nel 1967, affermando di essere un ministro della religione islamica, si definisce obiettore di coscienza, rifiutandosi di partire per il Vietnam. Nessun Vietcong mi ha mai chiamato sporco negro, dichiara la stampa per giustificare la propria decisione.
Già.
E viene condannato da una giuria composta da soli bianchi a 5 anni di reclusione. Inizia un periodo buio della sua carriera che terminerà solo nel 74. Un pezzettino di San Cipriano, epistola a Donato: il mondo gronda di sangue fraterno, l'omicidio è considerato delitto se commesso da singoli, ma se organizzato e attuato collettivamente lo chiamano valore. I precursori di Giuseppe Cozzini, diciamo, nel 1962, primo obiettore di coscienza cattolico, ricordiamo l'intervista pubblicata in questo numero di adesso. Il primo è stato Remigio Cuminetti, testimone di Geova, operaio specializzato in una fabbrica di Villar Perosa, si licenzia quando allo scoppio della prima guerra mondiale la fabbrica comincia a produrre armi. E nel 1916 si rifiuta di andare in guerra per la sua fede in Cristo e per questo viene condannato a 3 anni di carcere. Il giovane cattolico sudtirolese Josef Meyer Nusser, arruolato forzatamente dalle SS nel 1944, si rifiuta per motivi religiosi di prestare il giuramento di fedeltà a Hitler e viene mandato nel campo di sterminio di Buchenwald. Maurizio Seggioro viene licenziato nel 1981 dalla ditta Metalli Pressati Rinaldi per aver rifiutato di costruire componenti per mine, richiedendo di essere destinato ad altre mansioni nell'ambito dell'azienda. Ricordiamo che a Terni noi abbiamo anche costruito il famoso fucile, no, il famoso
cannone di Saddam Hussein,
tanto per, ecco perché esiste l'obiezione di, ecco questo, chiudiamo su questo magari, l'obiezione di coscienza non era solo al servizio militare, esiste
anche la costruzione delle armi,
ma per esempio un caso di cui noi qui parliamo abbondantemente in questo numero, che forse qualcuno ricorderà perché avvenne proprio in quegli anni, il caso di Don Gianni Sabatini, il quale gli fu messa sotto sequestro l'automobile perché lui era un obiettore di coscienza alle spese militari, cioè lui aveva automaticamente, diciamo, si era autodetratto dalle tasse la percentuale che va per le spese militari, chiedendo, quindi destinando quei soldi ad un fondo per la pace. E per questo, dopo diversi anni, anche qui una lunga procedura di carattere fiscale, gli fu messa sotto sequestro la macchina. Del caso si variò su adesso, perché i parrocchiani scrissero una lettera che noi pubblicammo.
E dopo poi
adesso,
la cosa fu ripresa anche da Famiglia Cristiana, Corriere della Sera.
Esatto, dopo che l'ha pubblicata adesso, la lettera fu pubblicata da Famiglia Cristiana. E nel commento il direttore di Famiglia Cristiana, Sciortino, prese le difese di Don Gianni Sabatini e dell'obiezione di coscienza alle spese militari. A quel punto divenne un caso nazionale, ne parlò il Corriere della Sera.
E anche Rai Utile.
Ci furono interventi di tanta gente, appunto da Giorgio Gumi del CDA Rai, Tonio Dell'Olio di Pax Christi, Franco Cardini che dice: sono contro quella che ritengo un'aggressione all'Iraq, ma se andiamo avanti di questo passo arriviamo a una polverizzazione dei poteri pubblici. Luigi Bobba, l'obiezione fiscale è insufficiente, occorre agire per indirizzare le scelte dei governi. Mario Marazzini della Comunità di Sant'Egidio, lo stesso Giuseppe Gozzini intervenne sulla questione. Ecco, lo Stato destina alle spese militari il 5,5% del prelievo fiscale. L'obiettore non detrae l'intera somma, ma una quota simbolica, il minimo necessario per essere preso in considerazione dal fisco e che corrisponde più o meno a 12 euro. Oppure, dopo aver pagato, chiede il rimborso. Non lo otterrà mai, ma costringe lo Stato a mettere in moto la vicenda burocratica. Il 14 maggio del 2004 la macchina di Don Gianni viene posta in stato di fermo.
Va bene.
Eccetera, eccetera.
Abbiamo finito.
Vogliamo così velocemente ricordare anche che esiste l'ordinariato militare, di cui tra l'altro il presidente della CEI attuale, Angelo Bagnasco, è stato a capo fino a che non è diventato vescovo di Genova. La Chiesa in divisa è una cosa abbastanza scandalosa, a mio avviso, ma questo
esiste,
lo condividono in molti, perché attenzione, perché i cappellani militari non sono dei preti che si occupano dei militari, sono dei militari, sono inseriti nella gerarchia militare,
autorizzati a portare le armi,
quindi non è tanto un discorso di armi, ma loro hanno i gradi, per esempio l'ordinario militare ha le stellette proprio sul vestito,
è un capitano,
è un generale
addirittura,
e i preti sono graduati, quindi non sono dei punti di riferimento spirituali per i soldati, ma sono dei loro superiori.
D'accordo.
Vengono stipendiati dallo Stato. E quindi insomma chiediamo da anni l'abolizione dell'ordinariato militare, che sarebbe un bel segnale da parte della Chiesa Cattolica.
Il momento non accade, va
allora,
bene.
Chiudiamo questo, vi ricordo questo numero lo trovate
al Cenacolo
San Marco o in Piazza Duomo, lo potete richiedere gratuitamente. Ovviamente da martedì prossimo, dalla settimana prossima, l'appuntamento del venerdì rimane sempre alle 19, ma quello del martedì si sposta alle 11, dico bene Francesco?
Quello del martedì si sposta alle 11, esatto.
Quindi da martedì prossimo staremo alle 11, venerdì sempre alle 19,
per tutta l'estate. Con delle vere e proprie repliche. Però.
Con le repliche, quelle vere, non in diretta,
canoniche,
ma proprio registrate.
Repliche registrate,
ma
differita.
Da qui a ottobre vi faremo 5 incursioni.
5, hai già deciso 5?
Sono sempre 5.
Ah, sono sempre 5, non me lo ricordo.
5 incursioni in diretta nel corso dell'estate,
a sorpresa,
con vari appuntamenti a sorpresa,
sorpresa.
Chiudiamo, sì, una piccola dedica facciamo, che è strana, diciamo, togliamo l'obiezione di coscienza. Beh, il servizio militare era una delle grandi prove che si facevano, che segnavano l'età adulta.
Io l'ho fatta,
ma la prima che segnava l'età adulta qual era, penso, Francesco?
Gli esami di maturità.
Okay. Allora noi dedichiamo,
io mi sogno gli esami di maturità e non quello di laurea, penso.
Pensa, è vero, ma pensa che io una cosa, stanotte ho fatto una cosa stranissima, io
hai dormito?
Sì. Allora, io quando ho fatto gli esami di maturità nel 94, sono tornato a casa, ho preso lo zaino che avevo usato per 5 anni a scuola con dentro.
Tu nel 94?
Io nel 94.
Te. E la... Io nell'86.
86. Tu sei più vicino alla canzone di Venditti, che è uscita nel 84.
Stavamo lì, sì, stavamo lì.
Insomma, io ho lasciato questo zaino, pensa, per terra a casa, in un angolino della mia cameretta, e non l'ho più toccato.
È ancora sta lì.
E io per la prima volta stanotte l'ho riaperto.
Ci stanno i funghi dentro.
Rivisto, no, ci stanno ancora i libri che io portavo.
I libri con i funghi
all'esame
dentro.
Di maturità.
È con i porcini, toccato. Va bene.
Allora, dedichiamo questa canzone anche a tutti quelli che l'esame di maturità lo stanno facendo in questi
e
giorni.
E che l'hanno passato, ormai ci siamo, insomma. Stanno passato. Aspettando i risultati.
Oggi facciamo la dedica particolare. No, oggi c'ha l'orale, facciamo tutti quelli che hanno l'orale oggi. Io saluto Isabella che fa l'orale oggi, ma
che,
in generale la facciamo.
Non sappiamo chi sia, ma
la
comunque
facciamo,
lo sai solo te. È una tua amica,
va bene. A tutta la classe 90. Oh, ma hai tolto il microfono?
No, assolutamente non ho toccato. Ho le mani in alto, non ho toccato nulla.
Facciamo l'in bocca al lupo a tutti quelli che aspettano. Tutta la classe 92.
Va bene.
Io nel 92 ho debuttato.
Taglia, dentro, ci tagliano.
Allora, questo è
Notte prima degli esami.
Questa puntata la potete riascoltare dove?
Radioadesso.it.
Noi ci sentiamo la prossima
settimana, ma in registrata.
Ciao a tutti.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla. Come i pini di Roma, la vita non li spezza. Questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? Le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore.